la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti, come ogni mattina, si apre la nostra newsline mattutina, le informazioni locali su Controradio, che poi si riversano anche sul nostro sito controradio.it e sui nostri canali crossmediali. Diamo subito la linea al LAM, quest'oggi Daniele Griffoni. Inizio io con una previsione, Griffoni: saranno delle notizie brevi che ci verranno date, abbastanza sintetico come collegamento, o sbaglio?
Ma sì, potrei già finire dicendo che sarà un fine settimana all'insegna del sole e delle temperature in ulteriore aumento, anche se comunque non raggiungeremo temperature estreme, essendo ancora comunque a fine maggio, inizio giugno. Infatti si prevedono punte massime in questo fine settimana fino a 32 gradi nelle zone di pianura dell'interno, solo localmente anche 33 gradi. Insomma, per quanto riguarda i venti saranno deboli, i mari generalmente poco mossi. Ecco, l'unica cosa a segnalare che nella giornata di lunedì è previsto un aumento delle nubi alte stratificate, quindi ci saranno delle velature, e che i venti, soprattutto sulla costa e sull'arcipelago, potranno rinforzare e divenire moderati di scirocco, con mari che tendono a divenire mossi, soprattutto nella seconda parte della giornata. Poi per il resto direi niente da segnalare di rilevante.
Ecco, anche come tendenza per la prossima settimana rimaniamo in una situazione sostanzialmente simile?
Sì, sostanzialmente avremo, diciamo, tra martedì e giovedì un aumento della nuvolosità, si tratta sempre di queste nubi alte prevalentemente senza precipitazioni significative, e avremo temperature che continueranno a mantenersi intorno ai 30 gradi. Poi ecco, nel fine settimana successivo, quindi da venerdì e sabato, è probabile un'ondata di caldo più consistente rispetto a quella che attualmente, diciamo, si sta per verificare, anche se, come dicevo, questa qui è un'ondata di caldo, insomma, relativa.
Ecco, quindi abbiamo un'anticipazione su addirittura il prossimo weekend, ma naturalmente ci aggiorneremo passo passo, e il LAM sarà anche con il nostro Pierluigi Megahertz domattina alle 9 e poi negli aggiornamenti domenicali con Jimmy Tranquillo. Grazie, buona giornata e buon lavoro, ci risentiamo tra un attimo con le notizie.
Via la terza edizione di Sale Sant'Ambrogio in Festival. L'attesa rassegna di eventi di prossimità dedicata al quartiere e a Fabio Picchi torna a Firenze dal 29 maggio al 1 giugno con workshop, spettacoli teatrali, concerti, cene evento, balli, approfondimenti e molto di più. Il cibo e le arti come nutrimento, condivisione d'unione sono il tema del festival, che si chiuderà il 1 giugno con un grande evento musicale gratuito in Piazza dei Ciompi. Non mancare. Programma completo su teatrodelsale.com e sui canali social del circolo. Da Buenos Aires con il tango ad Ushuaia, la città più australe del mondo, dal ghiacciaio Petito Moreno alle cascate di Iguazu al confine con il Brasile. I guanaci, i nandù, le balene, i pinguini, i leoni marini.
Controradio e Controradio Club propongono dal 1 al 15 dicembre Argentina, Patagonia e Terra del Fuoco, un viaggio alla fine del mondo, sulle tracce dei racconti di Bruce Chatwin e di Francisco Coloane.
Argentina, un viaggio della vita, un'eccezionale tour naturalistico di 2 settimane alla scoperta del Sud America, in compagnia di Jimmy Tranquillo.
Scopri tutto su www.controradio.it/Argentina. Scadenza e iscrizioni 1 luglio o ad esaurimento posti.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi, aperture tutte differenti per la stampa locale, e sostanzialmente c'è un unico minimo comune denominatore, possiamo dire, ovvero la polemica intorno alle parole, la battuta, l'uscita infelice, come la vogliamo definire, quella che Salvini ha pronunciato a margine di un incontro con il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio 2 giorni fa, e i toscani hanno rotto le scatole, per dirla in maniera un po' più forbita. Solo una battuta, spiega lui in una nota, sdegno e critiche da parte delle istituzioni toscane, richiesta di scuse avanzata dal Partito Democratico nei confronti del ministro Salvini. Uno scivolone fa infuriare tutti, leggiamo di taglio basso dal Corriere, insorgono politici e istituzioni, lui ma fatevi una risata. Durante questo incontro con il presidente Marsilio, il segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è scivolato su un commento che forse voleva essere ironico, ma ha fatto indispettire parecchi toscani. Ma mentre politici e istituzioni insorgono, lui replica nel modo in cui vi abbiamo detto. E allora concludiamo, diciamo, questa polemica, anche se sicuramente la vicenda vi stupisce, non vi stupisce, cosa vi fa dire? Sicuramente non è una priorità nello scenario né politico italiano né toscano, però insomma è indice di qualcosa di più rispetto alle considerazioni che il ministro fa sul nostro territorio, o rispetto insomma al tipo di narrazione e ironia che viene utilizzata dalla Lega, sulla quale torneremo, perché stasera è prevista una cena di Vannacci, dell'ex generale Vannacci, proprio in quella di Firenze, ma ce lo faremo dire da Raffaele Palumbo nel corso della nostra giornata informativa. E allora, dicevamo, torniamo ai commenti rispetto all'uscita di Salvini. Domenico Guarino ieri sera ha intervistato il senatore del Partito Democratico Dario Parrini.
Ma io non so più cosa pensare di fronte all'esternazione di Salvini. Credo che sia un'ennesima prova sua di inadeguatezza rispetto al ruolo che ricopre. Queste sono uscite da bar, con tutto rispetto per i bar. Non sono uscite che può fare un vice premier, perché offendono una regione intera, i suoi abitanti, offendono un pezzo della nostra economia, perché il nobile di Montepulciano è una parte importante delle produzioni e delle esportazioni agroindustriali della nostra regione. E poi è indegno, appunto, che ci si approcci a problemi così seri con questa superficialità, con questa rozzezza. E devo dire che Salvini non è nuovo a esternazioni di questo tipo, e il comunicato che evidentemente, schiacciato dalle polemiche che le sue parole avevano suscitato, ha fatto stamani per liquidare quelle parole come uno scherzo, dicendo fatevi una risata, non ridete mai, è stata una toppa peggiore del buco, perché come gli ho risposto io rido tanto, non ho bisogno di farmelo consigliare da Salvini il sorriso, però le risate più grosse me le faccio quando uno tenta di rimediare a una gaffa. Insomma, sono tutti appunto tentativi maldestri di coprire il danno che ha fatto ieri. In realtà quelle parole gli sono uscite dal cuore. Lui ha in grande antipatia la Toscana e i toscani, e non è che ci basti sapere che ha una moglie, una compagna, non ricordo qual è la natura del legame.
Parrini parla di uscita maldestra, tutta la politica è un po' maldestra e ci troviamo a raccontarla ogni giorno, e purtroppo non possiamo utilizzare la chiave dell'ironia, perché insomma la res pubblica ha ben altre priorità e esigenze, anche richieste da parte dei cittadini, che rimangono spesso e volentieri ai margini invece di quello che viene raccontato. Comunque i vostri commenti ci dicono: l'uscita di Salvini non ci stupisce, ci meraviglia amaramente il ruolo istituzionale di questo figuro, ma meno male invece che si rompe le scatole, se no saremmo delle pecore, sono fiera insomma di romperle, ci dice un'ascoltatrice. Sinceramente invece Gianni ci scrive: se la sinistra si deve attaccare a queste cose per contrastare il governo e la destra e Salvini, mi viene quasi da piangere. E ancora, a proposito della infelice, banale, battuta di Salvini, questo fa trasparire che forse hanno definitivamente rinunciato a conquistare la Toscana. Ora, questa interpretazione mi sembra un po' ampia, però interessante, tanto da portarcela a prenderne carico e portarcela, imbuttiamola in politica. Quindi ci rifletteremo con il nostro Tommaso Ciuffoletti per un duplice motivo, sia perché comunque è un territorio, un terreno politico, sia perché il nostro Tommaso è esperto di vino e quindi anche il contesto in cui questa uscita è stata registrata negli ammargini, insomma, è interessante. Buttiamola in politica, che però la prossima settimana, vi preavvertiamo, viene posticipato. Invece che il lunedì, festa della Repubblica, 2 giugno, in cui non ci saranno i consueti spazi di informazione locale, ma avremo dei contributi speciali di cui poi vi parleremo, dedicati proprio alla nostra cornice costituzionale, dicevamo, buttiamola in politica, tornerà martedì, dunque, alle 8:15 su Controradio.
Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Oggi vogliamo andare a Lucca per raccontarvi un'iniziativa, una giornata di piazza organizzata da Amnesty International, Fermento e Articolo 21, Gaza Mia, Pace, Giustizia e Consapevolezza. L'appuntamento domani 31 maggio dalle 16 in piazza San Francesco. Ne parliamo con Nadia Davini, presidente dell'associazione Fermento. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Come nasce questo evento, questa mobilitazione collettiva, plurale, che chiama i cittadini in piazza?
Nasce da un confronto con Amnesty International e Articolo 21 da parte dell'associazione di cui io sono presidente, che si chiama appunto Fermento, dalla volontà di fare qualcosa anche a Lucca per portare consapevolezza, informazione e anche rompere un po' il silenzio su quello che sta accadendo a Gaza. E quindi da lì l'idea di costruire una giornata in piazza San Francesco, un pomeriggio dove vari linguaggi, quindi non solo interventi e testimonianze, ma anche mostre, video, interventi artistici, musicali, possano comunque portare un messaggio e portare soprattutto tante persone e tante realtà associative in piazza.
Dalle 16 fino alle 21, quindi davvero una non stop, possiamo dire, con testimonianze e racconti al centro, ma come diceva, anche spaziando nei generi, nelle possibilità di dare la propria presenza, voce, strumenti, arte, gesti di solidarietà. E un appello che voi avete rivolto in preparazione di questo appuntamento alle associazioni, gli enti laici, religiosi, comitati, come stanno rispondendo?
Esatto, no, la risposta è incredibile perché in una settimana alla fine siamo già a oltre 60 associazioni del territorio, non solo tra l'altro di Lucca ma anche di province e città limitrofe a Lucca che hanno risposto, stanno rispondendo all'appello per aderire e per venire in piazza. Inoltre io mi auguro, penso, insomma, vedendo anche sui social e non solo quanto la notizia stia circolando, credo che domani comunque arriverà anche parecchia gente in piazza. Allo stesso tempo si è creato un po' un movimento, diciamo una risposta di tutti quelli che anche a Lucca si occupano di arte o di musica per proporsi, per portare comunque il proprio linguaggio, quindi pittori, scultori, anche dei ballerini di Pisa, per portare il proprio linguaggio in piazza e chiaramente declinandolo sul tema della giornata, che appunto si chiama Casa Mia, Pace, Giustizia e Consapevolezza, perché siamo convinti che per arrivare comunque a una pace giusta ci voglia informazione e consapevolezza, e per avere informazione e consapevolezza sicuramente ci vuole anche mobilitazione. E una piazza piena di persone è un segnale di mobilitazione.
Ecco, Davini, informazione, consapevolezza, mobilitazione sono elementi che tornano protagonisti e protagoniste nelle varie attività che noi stiamo cercando di condividere per valorizzare la massima partecipazione dei cittadini, rispondendo anche a un bisogno del pubblico che ci chiede dove, come, quando poter far sentire la propria voce, una voce che però, come abbiamo spesso sottolineato anche con la professoressa Micaela Frulli e con le altre testimonianze che abbiamo raccolto anche qui nei nostri studi, ha bisogno poi di interventi concreti, misure che si possono attuare, che vengono richieste a partire dal boicottaggio, a partire da scelte precise che possono fare gli organismi internazionali. Immagino vi siate interrogati anche su questo per arrivare domani in piazza.
Assolutamente sì, infatti nell'appello che abbiamo, diciamo, costruito insieme a Amnesty Articolo 21 c'è comunque una condanna su quello che sta accadendo da parte del governo israeliano, quello che sta succedendo a Gaza, e la volontà comunque non solo di fare luce ma anche di dire pubblicamente che quello che sta accadendo non è accettabile, anche da parte, non solo da parte del associazioni o comunque cittadini, ma anche da chi poi ha diciamo può esercitare un potere politico, no? Ha un ruolo sia a livello nazionale che anche a livello internazionale, quindi questa è sicuramente la nostra posizione. In più abbiamo voluto legare anche l'aspetto dell'informazione, uno perché comunque a Gaza stanno morendo e sono morti in questi 600 giorni tantissimi giornalisti, testimoni diretti, spesso e volentieri quasi esclusivamente palestinesi, reporter, fotografi, quindi la necessità comunque di dare anche un valore al ruolo dell'informazione, che poi veramente è un mezzo anche per interrogare le coscienze di ognuno e farsi un'idea su quello che sta accadendo, e anche poi aiuta magari a prendere anche una posizione. E dall'altra anche proprio perché anche non solo a Gaza ma anche nel resto, soprattutto in Italia ma anche nel resto d'Europa, comunque nel mondo occidentale, la necessità veramente di informarsi e di avere un'informazione che sia più libera e più puntuale possibile, ecco, senza censure, senza cose che si sono viste anche comunque nel nostro paese, no? Dove è molto difficile chiamare le cose col proprio nome, anche magari in programmi televisivi o al telegiornale, a volte anche proprio sugli articoli di giornale.
Sì, ne abbiamo parlato purtroppo spesso, anche insomma analizzandoci e facendo un'autocritica in prima linea in termini proprio di categoria. Un'ultima considerazione di carattere politico locale: non ci pare insomma che l'amministrazione comunale di Lucca si sia particolarmente mobilitata. Veniamo da iniziative e sostegni che nella Piana, Pratese, Fiorentina hanno caratterizzato una manifestazione importante sul territorio locale. Ecco, qual è il polso della situazione per quanto riguarda il versante istituzionale a Lucca?
Nel senso, sicuramente magari c'è più difficoltà a prendere una posizione di un certo tipo. La piazza comunque è aperta, quindi potrebbe essere quella l'occasione invece magari per far passare un certo tipo di messaggio. Sicuramente è presente la Scuola per la Pace della provincia di Lucca, che comunque è legata all'ente provinciale,
e questo è importante.
Questo è sicuramente importante, sì.
E abbiamo voluto ribadirlo con Nadia Davini, presidente dell'associazione Fermento, Fermento che insieme ad Amnesty International, l'associazione culturale, insieme ad Amnesty International, l'articolo 21 promuove Gaza Mia, pace, giustizia, consapevolezza. Lo ricordiamo, l'appuntamento domani in Piazza San Francesco a partire dalle 16 a Lucca. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a tutti e vi aspettiamo a Lucca domani. Grazie.
Altre due segnalazioni nell'ambito di questo spazio City Gaza: ci arriva al 342 81 04 111 la Peri Talk che si svolgerà questo pomeriggio alle si è svolto perché ci hanno mandato un evento di ieri, Palestina oltre il silenzio dentro l'inferno, però è un ciclo di talk che prosegue tutto questo alla biblioteca, alla Bibliocanova all'Isolotto, e quindi vi invitiamo a seguire questi appuntamenti che avvengono nello spazio autogestito di Via Chiusi all'interno della biblioteca, mentre rimandiamo l'appuntamento nella notte della democrazia, Gaza muore, sanzioni subito, su Ponte Santa Trinita, domenica 1 giugno dalle 21:30 alle 22 nell'ambito della mobilitazione l'ultimo giorno di Gaza. L'invito a tutte le associazioni, alla cittadinanza, a ritrovarsi insieme con lumini, cellulari, candele, torce e lanterne. Tutto questo il 1 giugno dalle 21:30 su Ponte Santa Trinita a Firenze. Educazione affettiva nelle scuole è l'anno zero, titola letteralmente a caratteri cubitali oggi il Fatto Quotidiano. Dopo il femminicidio di Martina, politica assente, sono almeno 6 DDL fermi, ogni legislatura si riparte ma non si decide mai. E all'educazione sessuale e affettiva nelle scuole, alla stretta preannunciata da Val di Tara, dedicheremo la puntata di oggi, di un 25 novembre al mese. Tra poco mi raggiungerà in studio anche la collega Sandra Salvato, andremo anche anche su Controradio TV, dunque in collegamento anche sui nostri canali cross mediali. Ospite nei nostri studi è il dottor Paolo Antonelli, psicologo e sessuologo, con la consueta collaborazione della pedagogista Alessia Dulbecco e dell'avvocata Marina Capponi. Rimanete dunque con noi, tra poco la linea al GR di Popolare Network.
Popolare Network, buongiorno, le notizie.
Israele ha imposto nuovi ordini di sfollamento nel nord di Gaza. Migliaia di civili si stanno dirigendo verso il sud della striscia sotto le bombe. Sono oltre 70 le vittime palestinesi nelle ultime ore. I militari di Tel Aviv hanno ordinato anche la chiusura definitiva dell'ospedale Al-Awada, l'unico ancora in funzione nel nord di Gaza. Intanto proseguono le trattative sulla proposta di tregua degli Stati Uniti. Ieri Israele ha dato il suo via libera, mentre Hamas ha dichiarato che il piano non soddisfa le sue richieste, chiedendo altro tempo per negoziare. Il gruppo palestinese chiede più garanzie sul rispetto del cessate il fuoco e sulla distribuzione degli aiuti umanitari.
Donald Trump è tornato ad attaccare la sentenza della Corte Commerciale sui dazi, definendola politica e orribile. La battaglia giudiziaria prosegue. Ieri una Corte d'Appello di Washington ha dato ragione alla Casa Bianca e sospeso la decisione di quella precedente, che aveva bloccato le tariffe imposte da Trump definendole illegali. I dazi per ora restano in vigore in attesa della decisione della Corte d'Appello, a cui ha fatto ricorso l'amministrazione Trump. Intanto oggi Elon Musk terrà una conferenza stampa in cui sarà formalizzata la sua decisione di lasciare l'amministrazione americana. L'incontro con i giornalisti è fissato per le 19:30 ora italiana. Insieme a Musk ci sarà anche Donald Trump.
Separazione delle carriere e premierato in aula già a luglio. La maggioranza, dopo l'approvazione del decreto sicurezza che si completerà la prossima settimana col passaggio in Senato, vuole accelerare sulle riforme. Se il decreto sicurezza era una priorità per la Lega, l'esecutivo si appresta ora a soddisfare le richieste di Forza Italia sulla giustizia e di Fratelli d'Italia sull'architettura dello Stato. La proposta di inserire le due riforme nel calendario di luglio è arrivata ieri sera nella riunione dei capigruppo. Al momento pare più un rilancio politico che una possibilità concreta. Le opposizioni hanno espresso forti critiche e definito l'annuncio una forzatura.
È stata fissata per il prossimo martedì l'autopsia sul corpo di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato che non accettava la fine della relazione. I medici legali devono stabilire se al momento dell'abbandono, sotto un cumulo di rifiuti, dopo l'aggressione a colpi di pietra, la ragazza fosse ancora viva. Oggi invece si terrà l'udienza di convalida del fermo. Ieri sera a Roma, non una di meno, alcuni collettivi studenteschi universitari hanno organizzato un corteo per Martina e tutte le vittime di femminicidio. Qualche centinaio di ragazze e ragazzi ha sfilato da Piazza San Giovanni al quartiere di San Lorenzo al grido di mai più vittime, è stato il vostro bravo ragazzo.
La circolazione dei treni sulla linea Firenze-Empoli è interrotta con ritardi, variazioni e cancellazioni su tutta la linea. La causa è un'esplosione provocata probabilmente da una fuga di gas avvenuta questa notte in una casa cantoniera nelle immediate vicinanze dei binari a Empoli. L'unico occupante dell'edificio, un 47enne, è uscito autonomamente dalla struttura, dall'edificio, ed è poi stato portato in ospedale per accertamenti.
Infine il tempo previsto per la giornata di oggi: sereno poco nuvoloso su tutte le regioni, velature solo in corrispondenza dei rilievi, le temperature sono in aumento. 8:34 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 9:30. Buon ascolto.
Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa e Reggello in direzione Roma. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti tra Pistoia e Livio per la 1. Sulla FIPV per traffico intenso, rallentamenti in direzione Firenze tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la FIPV provenendo dalla A12 in direzione sud e in FIPV l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. A Firenze per una perdita alla rete idrica, chiusura di via Collodi con ingresso consentito soltanto ai residenti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna un parco di musica ed altre storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro, da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Lunedì 2 giugno, una grande festa della Repubblica con la Filarmonica di Vergaio. Alle 11:30 intervento di Stefano Massini con Luca Roccia Baldini. Pranzo presso la locanda e nel pomeriggio letture e racconti itineranti nel parco a cura della Nottola di Minerva con Letizia Fuochi e Frank Cusumano e la compagnia Catalyst Teatro. Dal 30 maggio al 2 giugno non prendere impegni. C'è di peggio 2025, la festa delle cose belle e resistenti della Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno attività per grandi e piccini, talk, spazio bambini, stand associazioni, street food, birra, musica e voglia di far festa. Venerdì 30 Gang, sabato 31 Lo Fai Le Fusa, domenica 1 giugno Giulia May, lunedì 2 DJ set dei partecipanti al corso per DJ e produttori musicali della Casa del Popolo. C'è di peggio, 30 maggio 2 giugno a Impruneta. Tutto ad ingresso gratuito. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta.
In Toscana, da oltre 20 anni, gira per le strade un camper. Non porta turisti, non va in vacanza. Va dove nessuno arriva. È il camper per i diritti, di Medici per i diritti umani. A bordo ci sono medici, psicologi, infermieri, mediatori culturali, volontarie e volontari che offrono ascolto, cura e orientamento sui diritti alle persone in condizioni di marginalità. Oggi però il camper si è fermato e non possiamo permetterlo. La drastica riduzione dei finanziamenti internazionali ha colpito anche questo presidio di umanità. Aiutaci a ripartire il prima possibile. Sostieni la campagna straordinaria di raccolta fondi. Vai su medicipericidirittiumani.org.
Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in via della Funga, zona Varlungo. Venerdì 30 maggio alle 21:30, collettivo La Mescla di Napoli e il gruppo Ring Ring Raya raccontano i 25 anni di attività con il progetto Grand Hotel Riviera Ghost Orchestra, un omaggio ai luoghi ormai decimati di convivenza tra popoli.
Contemporanea Focus Danza 2025, a Prato per la prima volta in versione primaverile con un'intera edizione dedicata alla danza. Da giovedì 22 a sabato 24 e da mercoledì 28 a venerdì 30 maggio al Teatro Fabricone, al Centro Pecci e allo Spazio K. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Festival del Cinema Giapponese, seconda edizione. Alla compagnia dal 5 all'8 giugno una rassegna di film ad ingresso gratuito per raccontare i paesaggi inediti del Giappone. In programma il focus sul tema della bomba atomica a 80 anni da Hiroshima e Nagasaki, per non dimenticare e promuovere la cultura della pace. Iniziativa dell'Università per Stranieri di Siena in collaborazione con il Cinema La Compagnia. Info cinemalacompagnia.it.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Comune di Prato presentano Seminare Idee Festival 6-7-8 giugno a Prato. 3 giorni di letture, conferenze, dialoghi e incontri con i grandi nomi della cultura, della scienza e dello spettacolo. Parola di questa prima edizione: coraggio. Aprono il festival Roberto Saviano e Sandro Veronesi. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it con il patrocinio del contributo di Regione Toscana, Gold Sponsor Extra, Sponsor Publiacqua e Co. La tua azienda, ente o associazione è sui social?
Oggi è imprescindibile esserci e l'efficacia del profilo dipende da strategie personalizzate sugli obiettivi di comunicazione, sul target, sul tone of voice e molto altro.
Il tuo profilo è il volto social del tuo brand. Non improvvisare, dagli il giusto valore.
TIFF, il canale video social di Controradio, ha più di 78.000 follower in Toscana. Il suo staff comunicazione può mettere a disposizione il know-how necessario per creare e ottimizzare la tua presenza sui social e, se necessario, formare il tuo personale interno.
Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.it.
Il Circolo Arci Fornace ringrazia tutti gli iscritti al contest Fornace Sonora. Siete stati tanti, per questo motivo siamo costretti ad anticipare la chiusura delle iscrizioni. Ci scusiamo con chi avrebbe voluto partecipare. Potete farlo nell'edizione 2026. Ci vediamo al Circolo Arci Le Fornaci a Pistoia. Solo per soci Arci seguiteci sui nostri canali social per scoprire le serate del contest.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Sono le 8:41 minuti e siamo in diretta su Controradio e sui nostri canali crossmediali con un 25 novembre al mese. Con me naturalmente Sandra Salvato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno a tutti e a tutti.
Dicevamo nelle anticipazioni di trasmissione, Sandra, del titolo di oggi del Fatto Quotidiano: educazione affettiva nelle scuole è l'anno zero. Dopo il femminicidio di Martina, politica assente, sono almeno 6 DDL fermi, ogni legislatura si riparte ma non si decide mai, insomma un contesto che vede l'Italia fanalino di coda su questa tematica che vogliamo affrontare nella puntata di oggi.
Sì, abbiamo anche un signor ospite, insomma una persona che di questo si occupa da sempre, il dottor Paolo Antonelli, che è uno psicologo sessuologo, e come sempre abbiamo i contributi di Alessia Dolbecco e di Marina Capponi.
E allora, prima di introdurre il dottor Antonelli, diamo allora spazio all'introduzione di Alessia Dolbecco, pedagogista e scrittrice, che sempre collabora con un 25 novembre al mese e che quest'oggi apre anche in veste di autrice del Piacere Sovversivo, libro da lei curato. Sentiamo.
Promuovere l'educazione affettiva e sessuale implica a monte riflettere sullo spazio che la sessualità occupa all'interno della relazione che intratteniamo, in primis con noi stessi, con noi stesse, e poi con le altre persone in società. Da un punto di vista educativo, tutto ciò che pertiene al sesso è sempre stato trattato con sospetto. A partire dal Settecento, complice alcune teorie pseudoscientifiche intorno alla masturbazione, a pedagogisti, precettori, genitori è stato richiesto di controllare e punire qualsiasi gesto autoerotico nella convinzione che fossero causa di malattie fisiche e mentali. Come ricorda Katarina Ruschi in un bellissimo saggio intitolato Pedagogia Nera, l'educazione ha sempre agito nel tentativo di prescrivere azioni e comportamenti funzionali al mantenimento sociale. Il sesso costituisce, oggi come allora, una forza troppo complessa da gestire, per cui si preferisce rimuoverlo facendo finta che si tratti di un problema inesistente. Non solo bambini, bambine, ragazzi, ragazze, ancor più se con disabilità, vengono considerati come soggetti deboli, da proteggere da questa forza oscura, ma anche chi lavora in ambito educativo viene costantemente rappresentata come persona priva di pulsioni e di una vita privata, capace di comprendere anche la sfera sessuale. Eppure, per la scrittrice Audre Lorde, l'erotico è un potere, è una forza creativa e spirituale insieme che consente di riconnetterci al corpo e a sentire pienamente. Per Lorde, recuperare l'erotico significa in sostanza riappropriarsi del proprio corpo, dei propri desideri e della propria voce. Ed è in questo solco che si situa anche il valore dell'educazione affettiva e sessuale, il cui scopo è primariamente quello di educare le persone, ovviamente in ragione della loro età, a riconoscere ciò che le fa star bene e a relazionarsi con gli altri con consensualità e con rispetto.
E continuiamo a parlare di importanza dell'educazione affettiva anche rispetto a quello che sta facendo la Fondazione Giulia Cecchettin nelle scuole. Dopo il femminicidio di Giulia sono arrivate centinaia di mail di genitori preoccupati. La società è molto più avanti della politica, sottolinea il padre di Giulia. Fondazione Cecchettin, che in queste ore si è espressa anche dopo la morte di Martina. E allora vogliamo leggere un testo che è sui canali social della Fondazione. La diminuzione dell'età di chi uccide, di chi viene uccisa, non è un dettaglio, è un segnale chiaro. Dobbiamo intervenire prima, educare al rispetto, alle relazioni sane, ai confini, nelle scuole, nei territori, ovunque crescano ragazze e ragazzi. Su questo vogliamo soffermarci oggi, dando il buongiorno, come dicevamo, al dottor Paolo Antonelli. Ben trovato in collegamento.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Professore, partiamo dai fondamentali, possiamo dire. Allora, la cronaca ci dice, la cronaca politica, che il ministro dell'istruzione vuole introdurre l'obbligo del consenso informato dei genitori per qualsiasi attività didattica che tratti il tema della sessualità. Ma quando si dice educazione sessuale affettiva nelle scuole, a che punto siamo e di cosa parliamo?
Allora, a che punto siamo? Purtroppo ancora non siamo a un gran buon punto, nel senso che sono esperienze che alcune scuole stanno facendo, alcune scuole richiedono, però diciamo sono principalmente in questi casi scuole più illuminate, scuole che capiscono l'importanza di questo tipo di educazione alla affettività, alla sessualità, alle emozioni prima di tutto, quindi a quelli che sono i fondamenti e la nostra natura umana. Quindi diciamo che ancora c'è tanto da fare, manca, come dicevate, una legge che faccia sì che sia proprio parte questo tipo di educazione dei vari curricula scolastici, perché dovrebbe essere una disciplina al pari di tutte le altre. Fra l'altro, la scienza che io rappresento, la psicologia, ci dice che prima si comincia ad educare, quindi già in fasce d'età molto piccole, e meglio è, anche proprio per prevenire quelle che sono le forme di bullismo e poi anche purtroppo, come stavamo dicendo, di violenza di genere, che poi successivamente, soprattutto anche se sempre di più in età anche molto molto basse, si presentano. Quindi è fondamentale occuparsi di questi argomenti. Il consenso da parte dei genitori può avere un senso, però nella misura in cui anche i genitori spesso andrebbero educati rispetto a questi argomenti, perché poi quello che si cerca di fare, per chi come me se ne occupa, è proprio insegnare a 360 gradi questi contenuti, perché spesso ne sono sprovvisti non solo gli alunni, non solo i bambini, non solo gli adolescenti, ma anche gli insegnanti stessi. Quindi anche proprio il fronte di educare, formare i formatori affinché poi possano continuare questo lavoro quotidianamente nelle loro classi, ma anche coinvolgendo le famiglie d'origine, che spesso purtroppo, perché a loro volta quando sono stati bambini, adolescenti, non hanno avuto questo tipo di educazione, certo, sono purtroppo sprovvisti delle conoscenze, delle competenze giuste, adeguate per parlarne con i figli. Infatti poi spesso di questi argomenti non si parla, si preferisce non parlarne, si fa finta che non esistano, e invece sono fondamentali, e i nostri adolescenti quotidianamente si confrontano con questi argomenti anche attraverso, per esempio, i social network, attraverso i confronti che fanno con i pari quotidianamente. Quindi non si può nasconderci.
Ne parlavamo proprio ieri in un approfondimento dedicato ai giovani, al digitale, e sono scenari che sono stati introdotti e sottolineati.
Sì, dottor Antonelli, per capire anche un po', per andare verso il futuro bisogna guardarsi sempre un po' alle spalle, no? E allora sorprende che non Italia, che ha fatto tanti passi in avanti, insomma, dagli anni 70 in poi, a cominciare dalla riforma del diritto di famiglia, insomma la mentalità progressista che ha un po' permeato tutte le lotte politiche, sociali, culturali, insomma siamo un po' il fanalino di coda, siamo all'anno zero dell'educazione e la scuola, siamo tra i pochissimi paesi nell'Unione Europea, insieme a Cipro, Lituania, Bulgaria, a non comprendere l'importanza di questa educazione. Come mai ci arriviamo così tardi, nonostante appunto, insomma, quello che ci ha sempre un po' caratterizzato a livello culturale, ma soprattutto a cosa dobbiamo, forse anche a questi fenomeni, non lo so, oltre che immigratori, è possibile che abbiano inciso su questa sorta di ritirata della sessualità, dell'intimità, cioè di una certa libertà nel parlarne, e può aver inciso in qualche modo anche la cultura religiosa?
Io credo proprio di sì, nel senso che nel nostro paese si ha ancora molta difficoltà a parlare di sessualità in maniera aperta, consapevole, il tabù è ancora molto forte, sono presenti ancora tanti stereotipi, pregiudizi nei confronti della sessualità e non solo, vi dicevo, anche proprio dello stare insieme alle altre persone, quindi è l'aspetto relazionale, di ciò che è l'orientamento sessuale di una persona, cioè certi argomenti sono ancora visti come tabù, come argomenti che sì, esistono, però è meglio parlarne il meno possibile, e in questo di sicuro giocano anche fattori socioculturali, religiosi, che nel nostro paese sono ancora molto forti. Poi è vero che a volte, per chi come me lavora sul campo, si trova molta più disponibilità, molta più apertura tra le persone, passatemi il termine, fra virgolette, comuni, rispetto magari alla politica, all'alta politica, che ha spesso posizioni più rigide, più chiuse, quando invece poi vai nelle scuole, i bambini, gli adolescenti hanno tanta voglia, tanto bisogno di parlarne, quindi poi sono molto contenti, partecipano tanto, perché comunque sono argomenti che li riguardano da vicino, sta quotidianamente.
Dicendo, ci sta dicendo, quindi, sostanzialmente, quello che sottolineavamo anche con la Fondazione Cecchettin, la società è molto più avanti della politica, è molto più pronta, e anche le giovani generazioni sono molto più disposte, anzi vorrebbero questa tipologia di spazi. Peraltro un'educazione mi confermerà che quando i bambini crescono non ha solo ricadute positive nella qualità delle relazioni sentimentali, ma anche in un'equa divisione dei compiti di cura, nelle pari opportunità di lavoro, cioè è proprio un motore di evoluzione sociale.
E indubbiamente è stato proprio scientificamente dimostrato che il fatto di essere educati all'affettività, alla sessualità, e quindi vivere le relazioni con gli altri in maniera reciproca, paritaria, consapevole, migliora la qualità della vita, migliora il benessere non solo psicologico e sociale, ma anche fisico, perché aumentano le competenze sociali. Questo è stato dimostrato essere veramente un fattore che poi rende la nostra vita, oltre che più sana, anche più lunga. Quindi è fondamentale lavorare su questi aspetti, vi dicevo, già in fasce d'età molto piccole, già a partire dalla scuola dell'infanzia si può parlare di emozioni, quali sono, come riconoscerle, come saperle modulare, gestire, quindi naturalmente a seconda
della fase d'età. Ecco, scusi, allora da questo punto di vista, siccome Valditara nella sua proposta vorrebbe che si parlasse di dell'argomento solo dal punto di vista biologico e riproduttivo alla primaria, lei ci sta dicendo invece che la componente affettivo-relazionale potrebbe essere già introdotta?
Assolutamente sì, perché fin da quando si nasce noi abbiamo una dimensione anche relazionale, una dimensione emotiva, una dimensione psicologica, e quindi è fondamentale, naturalmente nel modo giusto, a seconda della fascia d'età, con gli strumenti adeguati sulla base della fascia d'età, ma è fondamentale parlarne fin dall'inizio, cioè spiegare ai nostri bambini, alle nostre bambine, quali sono le emozioni, come si possono esprimere, come si possono gestire, perché poi spesso altrimenti si arriva a essere adolescenti, adulti e a non saperle gestire, a non saperle controllare, e quindi poi purtroppo anche i fatti di cronaca terribili di cui sentiamo parlare non di rado sono legati anche a un discontrollo delle proprie emozioni, quindi al fatto di non saperle adeguatamente riconoscere e gestire, quindi gli scoppi d'ira, l'aggressività, ma perché questi adolescenti non sono stati educati rispetto a tali contenuti e quindi non sanno neanche gestirli.
Mi sembra che ci si possa associare a quella figura di Hikikomori giapponesi, questi ragazzi, ora qui si parla di educazione anche dalle prime, dai primi anni, no? Dell'infanzia, però guardando all'adolescenza c'è veramente una sessualità chiusa, probabilmente piegata su se stessa per la mancanza di informazione e di dialogo nelle famiglie, una sessualità Hikikomori la vorrei definire, e colpisce davvero che non ci siano ad oggi strumenti per fare, per aprire queste porte, cercare in qualche modo anche dei dispositivi salvifici come potrebbe essere un decamerone, nel senso, no? Anche durante la pandemia abbiamo visto che i ragazzi si ritrovavano recuperando forse anche quelle narrazioni che potevano essere, foraggiare un certo tipo di cultura sentimentale, sessuale, erotica, e cioè, potendone parlare in maniera più libera.
Sì, assolutamente. Infatti quello che poi succede è che spesso e volentieri i nostri adolescenti sviluppano, e io lo vedo per esempio come sessuologo, una grande paura, una grande ansia, la famosa ansia da prestazione nei confronti della sessualità, proprio perché purtroppo non avendo come confronti, come riferimenti dei modelli sani della sessualità in cui si può parlare liberamente, ci si può confrontare, si possono dire le cose come stanno, vanno per esempio a confrontarsi con quella che è la pornografia, con quelli che sono quindi dei modelli non veri, fittizi, e quindi poi purtroppo con conseguenze negative sulla propria sfera intima e sessuale, anche per esempio sviluppando disfunzioni sessuali, dipendenze sessuali, proprio perché non hanno la possibilità di parlare, di vivere la sessualità in maniera libera, aperta e consapevole.
C'è a questo proposito un'indagine Ipsos, Chiara, che ho recuperato, che parla di come gli adolescenti cercano informazioni da soli su questa sessualità. In particolare il 47% consulta siti web e articoli online per informarsi sulle pratiche sessuali, mentre il 57% li utilizza per approfondire il tema delle infezioni sessualmente trasmissibili. Quindi insomma comunque c'è un interesse evidente, però lo fanno in autonomia, probabilmente chissà poi dove li porta anche la rete, perché si diceva giusto appunto adesso che insomma è un coltello che, se usato dalla parte sbagliata, può offendere certamente.
Ecco, in tutto questo però il consenso affidato all'elemento genitoriale, cioè, è un bene, è un male, è una sfera invece che dovrebbe attenere a un contesto scolastico in cui comunque il bambino e la bambina può esercitare un'autodeterminazione rispetto a quello che è comunque un percorso di formazione che dovrebbe anche rientrare nel diritto costituzionale, insomma.
Sì, secondo me sarebbe preferibile che fossero direttamente gli alunni a scegliere per se stessi, perché il fatto che si continui a dover chiedere il permesso ai genitori per poter parlare di sessualità, di affettività, continua a dare l'idea che sia un qualcosa che non rientra nella norma, non rientra nelle possibili espressioni di un individuo, anche se minorenne, quindi è la sua autorealizzazione, autodeterminazione. anche perché, come vi dicevo, spesso e volentieri i genitori non sono a loro volta educati e quindi possono magari non dare il consenso pensando che la scuola possa, perché comunque c'è anche molto sospetto rispetto a questi argomenti, raccontare cose, dinamiche che non vanno bene, che non sono in regola con i propri valori, i propri principi, e quindi togliere poi all'alunno, all'alunna la possibilità di confrontarsi in maniera seria, in maniera scientifica, in maniera quindi corretta, con argomenti che per loro sono invece fondamentali. Infatti, come dicevate, poi gli adolescenti vanno a cercare in rete, si informano, perché comunque sono argomenti che li riguardano da vicino tantissimo, i primi innamoramenti, le prime esperienze sessuali, però come sappiamo bene in rete si trovano informazioni giuste e corrette, ma se ne trovano anche tante altre che sono, certo, quantomeno superficiali, approssimative, o in alcuni casi anche sbagliate, quindi poi purtroppo sono controproducenti.
Senta, io chiuderei, se sei d'accordo, Chiara, con questa bella, con quel messaggio che ci arriva stamani di Cosimo, e dice che bisognerebbe anche riflettere sul fatto che non si può delegare sempre tutto agli insegnanti senza un'adeguata preparazione e formazione. Per intervenire in modo significativo e incisivo ci vorrebbero investimenti massicci affinché si possano inserire nelle scuole professionisti che si occupano di educazione sessuale e sentimentale, altrimenti si rischia di farlo diventare un altro compito a cui adempiere da parte degli insegnanti, come avviene per educazione civica, senza una necessaria preparazione da parte degli stessi. Ecco,
concorda, professore, su questo come sollecitazione?
Sì, assolutamente, cioè sarebbe fondamentale avere psicologi anche con una formazione in ambito sessuologico in tutte le scuole, e anche sarebbe fondamentale, come vi dicevo, formare i formatori, cioè far sì che anche gli insegnanti possano essere formati su questi argomenti. Però sì, ci vorrebbe in ogni scuola anche uno sportello psicologico che proprio si occupa nello specifico di questo tipo di interventi, quindi investire di più sulle scuole affinché abbiano, a livello di bacino di competenze, più figure professionali anche proprio in ambito psicologico che si occupino di fare educazione sessuale e affettiva.
Rubiamo davvero un altro minuto per dare spazio a due messaggi che sono arrivati molto articolati, vi ringraziamo, ma dobbiamo sintetizzarli. Si pone molta attenzione su messaggi da parte del trasmittente, società e istituzioni, e non si adegua abbastanza il messaggio alla natura del ricevente, un ricevente, alunni adulti, che è esposto a tanti messaggi e informazioni che non sa gestire. Il ruolo che il terzo genitore, il telefonino, ci scrive, è cruciale nella valutazione del messaggio e del metodo trasmissivo. Insomma, un messaggio profondo, articolato, ma molto interessante. Poi ancora, durante una conversazione con le colleghe e colleghi di viaggio in treno, la moglie ha sentito cose aberranti da parte di genitori di adolescenti, figlie che devono restare illibate fino al matrimonio, genitori che non si accorgono di certi comportamenti dei figli che passano da una relazione all'altra, persone che ignorano i comportamenti dei figli e rinnegano ogni interesse da parte di questi in ambito sessuale, li pensano asessuati, ma soprattutto li vogliono asessuati. E una domanda davvero in conclusione, non so, insomma, aprirebbe un'altra trasmissione, ma se ce la fa, professore, quali possono essere i primi indicatori di comportamenti prodromici per problemi relazionali per questi futuri adulti, dei segnali, dei campanelli di allarme?
Dei segnali possono essere, mi viene in mente, rispetto a ciò che dicevamo, l'isolamento, l'autoisolamento, cioè il fatto che l'adolescente si chiuda in se stesso, preferisca stare in casa, preferisca stare in chat piuttosto che avere rapporti che non sono virtuali, che sono reali, che sono di condivisione, il fatto per esempio che possa sviluppare, perché comunque già si possono vedere in adolescenza dei sintomi legati all'ansia, dei sintomi di tipo depressivo, proprio perché non si sente all'altezza rispetto ai propri compagni di classe e quindi preferisce chiudersi in se stesso, isolarsi, non partecipare ad attività di gruppo. Quindi ecco, uno dei segnali che più spesso, anche per esempio in conseguenza della pandemia, vediamo è questo autoisolamento e questa chiusura e questa difficoltà di relazione con l'altro proprio in termini assertivi.
Beh, è tutto molto interessante, tra l'altro bisognerebbe fare
lo diciamo
di
sempre professore è una trasmissione che si dilata e sappiamo anche che gli argomenti insomma meriterebbero anche altri minutaggi, ma in radio come spesso sollecitiamo è come andare in palestra, non se ne sente l'effetto, poi però magari un po' l'acido lattico incomincia a entrare in circolazione e qualche addominale o muscolo in più emerge, questo è importante, insomma speriamo l'effetto sia quello. Noi la ringraziamo per la sua disponibilità, grazie al professor Antonelli.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, adesso noi concludiamo come di consueto con la pillola di Marina Capponi che riguarda autodeterminazione e consenso, cioè questi vari scenari tra diritti e limiti per i minori.
Quale autodeterminazione rispetto alla sessualità hanno oggi i ragazzi e le ragazze? La legge italiana protegge la libertà sessuale quale espressione della personalità di ogni individuo, purché vi sia un consenso libero e consapevole. E perché ciò accada, bisogna avere la maturità necessaria per capire il significato e gli effetti degli atti che si vanno a compiere. Il sesso dei minori di 18 anni ha pertanto delle regole ben precise, proprio a tutela di un soggetto che per età si presume non abbia ancora completato il percorso di maturazione. Ugualmente i minori hanno diritto di esprimere liberamente la propria identità di genere ed orientamento sessuale. In caso di disforia di genere, ovvero quando non ci si identifichi nel genere che ci è stato assegnato alla nascita, l'autorizzazione ai trattamenti a sostegno alla transizione dei minori spetta ai genitori. In caso di dissenso tra loro o di rifiuto, interviene il Tribunale per i minorenni che può autorizzare i trattamenti se ritiene che tale strada sia nell'interesse del minore e nominare un curatore speciale. Per quanto concerne la salute riproduttiva e sessuale, in particolare la contraccezione, i minori possono fruire dei servizi relativi, quindi possono accedere ai consultori e servizi di salute riproduttiva ottenendo prescrizioni e informazioni in riservatezza e senza necessità di autorizzazione parentale, basta il loro consenso informato. Per l'interruzione di gravidanza regolata dalla legge 194, le minori di 18 anni devono avere l'autorizzazione dei genitori, con queste eccezioni: se la minore non può o non vuole ottenere tale autorizzazione, può rivolgersi al giudice tutelare che valuterà la situazione e assumerà la decisione che ritiene migliore per lei. Oggi l'educazione sessuale è prevista, perlomeno in astratto, nella scuola italiana come parte integrante dell'educazione alla salute e alle relazioni. I genitori possono essere coinvolti nel processo educativo, ma attualmente non è necessaria la loro autorizzazione affinché vi partecipino gli studenti. E allora, se questo è il quadro normativo che riconosce oggi, pur con alcune limitazioni, l'autodeterminazione del minore nelle proprie scelte sessuali e nella valutazione delle loro conseguenze, risulta stridente il contrasto con quanto previsto dal disegno di legge a firma del ministro Valditara, che richiede il consenso informato e preventivo della famiglia anche solo per parlare di sessualità e affettività a scuola in ambito formativo. Un tale approccio comporterà una delega incondizionata alla famiglia in materia di educazione sessuale alle relazioni, quindi un deciso arretramento sul piano educativo in un ambito in cui abbiamo invece un grande bisogno.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Il viaggio della Costituzione, un ciclo di 6 podcast dedicati alla nostra carta costituzionale a 80 anni dalla liberazione del nazifascismo e dalla fine della guerra, con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, intervistato da Domenico Guarino. Il viaggio della Costituzione, in onda il lunedì alle 9.35 su Controradio e in podcast su controradio.it e sui canali di Unicoop Firenze e SPI CGL Toscana. Il viaggio della Costituzione è un progetto Unicoop Firenze, SPI CGL Toscana, Controradio.
Ho speso una vita per il lavoro, ho speso una vita per l'uguaglianza. Io sono Maurizio Landini e ti chiedo di venire a votare per un'Italia più giusta. L'8 e il 9 giugno partecipa al referendum per i diritti nel lavoro e per la cittadinanza.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Luigi Giova.
Una summer school di tutto rispetto, pensata per adolescenti impegnate che hanno voglia di capirne di più di emozioni e relazioni e crearsi competenze per diventare attiviste e influenzare la propria comunità con campagne social dedicate. Se hai tra i 16 e i 20 anni, scrivi a ditutto rispetto@gmail.com e partecipa gratuitamente a luglio a questa full immersion dalla quale sbocceranno talenti. Iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Le feu au-dedans, t'es comme un volcan, ton porte tout quand tu bouges. Oh, mais bien, je l'ai mis sur ton feu, je n'en mets pas pas de rien, tes voyages au balai, là, t'es fait pour une tes cheveux d'argent, le regard des gens autour. Que sensation, non, ma gueule, ça contourne, ma belle, pour l'amour, regagne sur moi, t'es là, 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 là. Et dans ce suspens, rien n'est important, tout est important, tu danses. Parte la musique, que rêve la stanza, non pensare, ma danza, ma pare, vous, là, 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 là.
Di questo venerdì 30 maggio 2025, l'ultima parte della newsline di questa mattina. Facciamo ascoltare una breve anticipazione del nostro podcast, cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade. In questa puntata ci domandiamo chi ha paura dei referendum. L'8 e il 9 giugno andremo a votare per 5 quesiti referendari dedicati al mondo del lavoro e alla cittadinanza. In questa puntata del nostro podcast abbiamo cercato di fare un punto sullo strumento referendario in Italia oggi, cercando anche di capire appunto a chi fanno paura questi referendum. Abbiamo sentito il costituzionalista Francesco Pallante, l'amministrativista Gianfranco Cartei, il magistrato Beniamino De Ida, l'esperto di questioni elettorali Antonio Floridia. Vi ricordo che il podcast di Controradio Cosa è successo va in onda il sabato alle 13.15 e poi in replica la domenica alle 17.10. Naturalmente lo trovate in streaming su controradio.it, sulle app della radio e su Spotify. Ma ascoltiamone un breve estratto.
La legge sul divorzio, una conquista civile. Gli altri, invece, gli antidivorzisti, i clericali, i fascisti, dicono che il divorzio distrugge la famiglia. Bene, in 3 anni di applicazione della legge Fortuna, i divorzi in Italia sono stati 60.000 su oltre 50 milioni di abitanti. 60.000. Vi sembra una cifra enorme? Vi sembra una cifra sconvolgente? Dicono che la legge sul divorzio crea degli spostati, dei drogati. Dicono che favorisce l'immoralità e la corruzione dei costumi. Bene, vi presentiamo alcuni casi di cittadini italiani divorziati e vi dimostriamo con questi casi che la legge Fortuna non ha affatto distrutto o sconvolto la famiglia. Sono cittadini italiani, gente comune, gente come me e come voi, che hanno vissuto per anni in situazioni drammatiche. Casi umani, veri, autentici. Ascoltiamoli.
Sono stata la concubina più vecchia dell'Italia. Adesso vi racconterò la mia storia. Conobbi mio marito nel 1917 come militare. Abitava sotto la casa.
bei tempi quando i cittadini si recavano alle urne, quando votare veniva ritenuto un dovere civile, quando il senso della partecipazione democratica si saldava alle conquiste ottenute dai partigiani per la nostra libertà e quando alle elezioni amministrative, alle elezioni politiche e ai referendum si andava a votare in massa. Bei tempi. E oggi? Questo è Cosa è successo, il podcast di Controllo Radio. Io sono Raffaele Palumbo, con alcuni tecnici e specialisti cercheremo di ragionare intorno allo strumento referendario, naturalmente in vista dei prossimi appuntamenti dell'8 e 9 giugno con i 5 referendum, 4 sul lavoro e 1 sulla cittadinanza. È ancora sentito lo strumento referendario come forma di partecipazione democratica anche in una circostanza di disaffezione e distanza dai partiti, ma come strumento di partecipazione diretta? Oppure questi referendum rischiano di essere un boomerang per chi li ha proposti? Partiamo dalle riflessioni del costituzionalista Francesco Pallante.
Secondo me si intersecano due fenomeni, perché da un lato c'è questo astensionismo che è frutto sicuramente della disaffezione dalla politica in generale, ma io credo che sia in particolare frutto della disaffezione dai partiti politici che non rispondono più a esigenze popolari sentite, che non sono in grado di intercettarle, che non sono in grado di interpretarle, di rielaborarle, e lo strumento sotto questo profilo può essere invece uno strumento, il referendum può essere uno strumento di riattivazione della partecipazione, perché non c'è quel filtro coi partiti, perché gli elettori sentono che su quel tema lì possono esprimersi direttamente senza che il loro voto venga poi utilizzato potenzialmente anche ad altri fini. La qualcosa non è rispondente al quadro costituzionale, perché il quadro costituzionale vorrebbe che il referendum fosse uno strumento che consente al corpo elettorale anche di dialogare con i partiti, di stimolarli, di far sentire la carenza di rappresentatività. Il problema è che mi sembra oggi gli elettori vorrebbero essere ascoltati, ma la domanda che mi pongo è: i partiti vogliono ascoltare gli elettori, oppure questo astensionismo in fondo a loro non dispiace, perché riduce l'area di interlocuzione a fedelissimi, a persone più affidabili, meno imprevedibili, e tutta quella parte della società italiana che si sente politicamente un po' orfana bada un po' con se stessa, e tutto sommato la cosa non dispiace. Credo che oggi ci sia più un problema di ascolto da parte dei partiti nei confronti degli elettori, e sotto questo aspetto il referendum può essere uno strumento che anche riesce ad attivare una partecipazione maggiore di quanto non ci si aspetti, se viene ben percepito e anche ben presentato da chi lo promuove.
In questo senso il referendum è anche un modo per bypassare i partiti, forse anche in un momento di scarsa fiducia o di disaffezione. I partiti non legiferano, sì. Allora interviene il cittadino elettore che con il suo voto dice la sua.
Non è così semplice, anche perché lo strumento è uno strumento ambivalente, può essere utilizzato anche in modo plebiscitario, in forma demagogica. Il rischio quando si fa l'appello al popolo è sempre molto presente, però devo dire che non mi pare, anzi sono certo che non sia questo il caso dei prossimi referendum, perché lì chi interviene sul lavoro, sulla cittadinanza, va veramente a colmare o delle azioni politiche che in passato non ci si sarebbe aspettati, vuol dire chi votava centrosinistra non voleva certamente distruggere i diritti dei lavoratori, e invece poi è quello che fa il Partito Democratico sotto la guida di Matteo Renzi con il Jobs Act. E anche sulla cittadinanza, la timidezza con cui il Partito Democratico non perseguì la possibilità di provare ad approvare una legge sulla cittadinanza viene oggi compensata dal referendum, e la CGIL se n'è fatta promotrice e c'è stato questo moto popolare di sostegno. Devo dire con coraggio adesso la segretaria del Partito Democratico sostiene i referendum, ma è un partito che si accoda, questo è molto significativo, la politica sembra non avere oggi la forza, la politica organizzata, la politica dei partiti, non avere la forza di intervenire su questioni così controverse rispetto al clima dominante. Però una volta che partono i cittadini, una volta che si parte con le organizzazioni sociali, ecco che poi anche i partiti prendono coraggio. Sotto questo aspetto sembra uno strumento utilizzato in maniera positiva, intelligente oggi.
Le 9:21, andiamo adesso a Prato, al Dagomari, perché storico istituto scolastico della città di Prato, per un'esperienza estremamente importante che hanno vissuto 4 studenti a rischio di dispersione scolastica del primo e del secondo anno dei corsi tecnico e professionale dell'istituto Dagomari, accompagnati da 2 professori, hanno fatto senza cellulari 90 chilometri sulla via Francigena, una 4 tappe tra colline e sentieri per i giovani che avevano mostrato difficoltà scolastiche, dicevamo un'esperienza che prova a rispondere ad alcune difficoltà contemporanee che hanno a che fare con l'uso eccessivo dello smartphone, la dispersione scolastica, problemi di comunicazione intergenerazionale, insomma le varie questioni di cui parliamo da molto tempo anche su queste frequenze. Il professor Dario Donatini è con noi. Professore, buongiorno a lei, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Com'è andata per iniziare? Come vi è venuta in mente questa cosa?
Sì, l'idea è venuta a una mia collega, la professoressa Elisabetta Rizzuto, e a un altro collega, Daniele Guarducci. Siamo 3 docenti di geografia economica e ci è venuta questa idea perché per tanti motivi. Innanzitutto l'eccessivo uso degli smartphone che fanno i ragazzi, infatti questo progetto è stato appositamente fatto per ragazzi che appunto per non farli usare troppo il cellulare. E poi l'altro motivo è la dispersione scolastica. Infatti abbiamo individuato appositamente degli studenti che potrebbero avere questo problema legato all'abbandono. E quindi abbiamo deciso di farli camminare, perché vediamo nella camminata, nel cammino, una terapia. Ecco. Già il paesaggio toscano è un massaggio per gli occhi. Farli camminare in quel contesto è assolutamente ha effetti assolutamente positivi a nostro avviso.
Senta professore, ma come hanno risposto questi studenti? Perché, come dire, studenti primo e secondo anno, rischio di dispersione scolastica, via lo smartphone, 90 km a piedi, ma no, proprio immaginiamo una reazione da dire no, meglio voglio andare in galera, lo preferisco, vado alla Dogaia e lo preferisco. E invece cosa è successo?
Ecco, hanno risposto in maniera estremamente positiva. Devo dire che mi hanno stupito, perché c'è stata molta solidarietà tra loro, hanno riscoperto a mio avviso anche un senso comunitario. All'inizio erano molto perplessi al riguardo, perché ovviamente 90 km di cammino un po' impauriscono, però diciamo che alla fine li hanno affrontati con determinazione e coraggio. Ovviamente i momenti di difficoltà ci sono stati, però ecco, aiutandoli anche con dei rinforzi positivi, cercando di fargli dare il meglio, sono riusciti a raggiungere Siena.
Senta professore, alla fine che cosa rimane? Che cosa ci insegna questa storia e quanto può essere anche replicabile?
Ecco, a mio avviso dovremmo fare un incontro di rendicontazione pubblico di questo progetto, che potrebbe essere anche in futuro modellizzato, e sicuramente mi hanno già contattato diversi colleghi, anche educatori, perché effettivamente sono interessati a replicare questa esperienza in futuro. E devo dire che è un'esperienza che anche a noi docenti ci ha lasciato molto, perché è una cosa è stata una cosa a nostro avviso straordinaria, che ha portato risultati positivi nei ragazzi e anche in noi docenti.
E questo ci racconta che nel momento in cui ci si mette in discussione, in ballo, in gioco, anche come docenti, si va fuori dal seminato delle materie di indirizzo e dei compiti da fare, eccetera, ci mette cuore, passione, coinvolgimento, anche perché poi li avete fatti anche voi quei 90 km, non è che avete chiesto a loro di farli e basta, siete stati parte della vicenda. Allora lì accade qualcosa.
Sì, siamo stati parte integrante della vicenda il cammino è qualcosa che trasforma sempre. Io avevo già fatto la francigena 10 anni fa e sono tornato ovviamente un po' cambiato, perché quando si fa un cammino in qualche modo ci trasformiamo, e questa trasformazione avviene sia in noi che anche nei ragazzi, perché hanno fatto 4 giorni, ma insomma 90 chilometri sono tanti. E è un progetto che va oltre la didattica e che sicuramente lascerà qualcosa di importante in questi ragazzi. Ora, noi si chiama progetto Solvitur Ambulando. Ora io non so se riusciremo a risolvere i problemi dei ragazzi, ma sicuramente abbiamo dato ai ragazzi nuovi punti di vista. Si è cercato di far osservare ai ragazzi nuovi mondi, ed è stato importantissimo l'incontro. Abbiamo incontrato tante persone lungo il percorso che ci hanno dato qualcosa inaspettatamente. Una signora si è offerta ha offerto delle torte ai ragazzi, un'altra signora ha offerto da mangiare. In un mondo egoistico, forse, in cui viviamo, hanno scoperto il senso della gratuità, cioè che ci sono persone che davvero possono aiutare.
Abbiamo perso il professor Donatini del Dagomare di Prato sul più bello, vabbè, comunque ce l'ha raccontata la storia, lo possiamo salutare, anche perché sono le 9:28, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network, e beh, quando ci si mette in cammino accade sempre qualcosa di inatteso, nel bene o nel male, ma comunque un conto è stare a sedere, un conto è stare sul divano e un altro conto è appunto mettersi in cammino. Questa è la storia che viene da Prato, dal Dagomari, che dalla via Francigena, e tra poco, dicevamo, arriva il giornale radio di Popolare Network. Restate con noi perché c'è stato nella notte a Kharkiv un attacco russo, per cui le notizie nazionali e internazionali tra pochissimo con il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
Go.